Allora, ma parla più forte perché non sento.
No, dicevo, quindi dico, nei film mettono anche molto di loro stessi, dico, quando faceva il solito bravaccio di strada.
No, non ho capito, nel film non ho capito.
Nei film dico, parlo di Vittorio Gassman come di sì. Alberto Sordi, mettevano molto di loro stessi. Del loro carattere
nei personaggi.
Personale.
Ah beh, sì, io lo conoscevo molto bene, era molto amico, anche quando lui si è sposato la prima volta, quando ancora in teatro, con una certa Eleonora Ricci, donna indimenticabile, attrice miracolosa, fantastica. Sparita rapidamente, che aveva sposato lui ed era una di Viareggio, amica di me, dei miei fratelli, eccetera. Lui lo conoscevo così, molto, direi, quasi da amichevolmente, ed era uno simpatico, spiritoso, divertente. Era anche uno che faceva caricature, quindi sapevo che era uno che poteva fare quelle cose che poi ha fatto con me. Ecco qua. Quindi non è che è stata questa cosa per cui mi sono alzato la mattina con questa grande idea. Lo conoscevo, era ecco qua. La Vitti lo stesso, perché anche quella la conoscevo molto prima, quando stava con Antonioni. Lei era molto spiritosa, divertente. Ecco qua, basta con la persona.
Lavorare invece con Alberto Sordi com'era?
Beh, era molto piacevole. Molto. Intanto era piacevole perché era uno che non... Il personaggio, era uno che faceva le cose solo quando era convinto, se no non diceva mai di no. Ma insomma, si perdeva tempo, lui non si trovava più, insomma, fatto tutto che alla fine non lo faceva. Quindi era già una garanzia quella lì. E poi la cosa straordinaria era che non aveva bisogno di niente, non aveva bisogno di trucco, non aveva bisogno di pettinature, non aveva bisogno di costume. Doveva fare quello lì, con pochi, si metteva a posto così, dentro diventava un mostro oppure come posso dire, un tombeur, eccetera, senza il minimo intervento. Era veramente quello, veramente straordinario, con pochissimi tratti anche nella recitazione, che io ci ho fatto delle cose molto, anche con lui, molto diverse, e quindi ho fatto il soldato che viene ammazzato, quell'altro là
nella grande guerra,
il mostro era così, quindi.
Tu l'hai diretto nell'episodio dei nuovi mostri del,
beh, quello
del Malconcio.
L'ho diretto, no? Per modo di dire, perché poi era una cosa che venne in mente insieme, che stavamo a... c'era un night in via Vengo, lì vicino, dove c'era il principe Giovannelli, non so se lo conosci. Lo conosci? Allora, stavamo lì, lo vedemmo, cominciamo in parte a prenderlo in giro. E poi, siccome bisognava fare uno sketch per questa cosa, dicevo, ma perché non facciamo una cosa che fa un personaggio che riguarda Giovannelli? E allora disse, ma che vogliamo fare? E non so l'idea che venne, però non a lui né a me, qualcuno disse questa cosa di raccogliere in compagnia bella. Lui disse l'idea, qualcuno, che non so chi è.
È l'episodio del nobile anche... romano che trova quello mezzo morto e lo porta in tutti gli ospedali, sì, e poi lo rimutta lì, sì, sì, il grande macchione bianco.
Ecco qua, allora chiamavamo Giovannelli, facemmo una, come si chiama, con il registratore, parlavamo, gli facevamo fare tutto, conversazione, cose eccetera. Poi fu scritta questa cosa, che poi era uno che cogliava quello lì e parlava di sé. Poi a quell'epoca c'era questo Lefebvre che faceva la contestazione al Papa. Ecco, e c'erano delle riunioni che facevano questo cardinale in casa sua, e dove c'erano degli addetti che erano poi molti dell'aristocrazia nera. Aristocrazia nera che Sordi conosceva bene, che l'aveva studiati e che avevano un certo modo di parlare, di muoversi, che era simile a quella appunto da cui veniva Giovannelli, e tutta questa cosa alla fine è venuta fuori, che questo chi raccoglieva quello lì lo portava prima all'ospedale e lì lo rifiutavano, ai carabinieri lo rifiutavano, alle monache lo rifiutavano, lo riportava dove aveva trovato.
Il marchese del Grillo come era?
La più ovvia, più... ma era solo un monologo poi, fra l'altro, non c'era un incontro con la sé. E quello pure c'era scritto un po' lui, un po' Giovannello, un po' tu, non so come è venuto fuori. Io mi sono messo con la macchina da presa sopra il cofano,
non più fatto tutto da sopra.
Faceva tutto lui, era l'automobile, eccetera.
Com'era nata l'idea del Marchese del Grillo? Da dove era?
L'idea di che?
Marchese del Grillo.
Il Marchese del Grillo è nato dal Marchese del Grillo, esiste.
Quello è storico, ma l'idea di fare un film, so che c'era stato anche un progetto di Aldo Fabrizi.
Il Marchese del Grillo hanno fatto molti film che non si sono visti, commedie, teatro, eccetera. Il Marchese del Grillo è una cosa che...
E voi, dico, il vostro progetto com'era nato? Come vi è venuta l'idea di farci...
Era nato da Zamponi, che era un straordinario romanista, come si dice? Romanista, per tutto della romanità, Zamponi, il soggetto sono tutti aneddoti del Marchese del Grillo riportati, perché nessuno ha scritto niente, ma poi le cose che sono riuscite non sono mai inventate da nessuno, sono sempre rubate da cose esistenti, o romanzi o come si dice, o aneddoti così. Erano tutte cose che, l'80% erano tutte cose che sono scritte, che si raccontano del Marchese. Ecco qua.
Quindi per fare un buon film è meglio partire da qualcosa, da uno spunto che c'è già, piuttosto che inventare?
Ma tanto non inventi mai niente, tutta roba che credi di inventare te la sei letta da ragazzo, oppure la racconta da lui e fai finta che sia tua. Non è vero, non si inventa mai niente quando si sceneggia, mai niente. Per fortuna, se uno è uno che ha letto molto, che è stato uno che ha divorato letteratura, romanzi, personaggi, allora diciamo com'è bravo quanto si inventa questo, è che lui si ricorda, è uno che si ricorda molto, ma senza sapere di ricordare, ma che ce l'ha introdotti. E io frequentavo 5-6 persone che avevano una sapienza letteraria straordinaria, Lasuso, D'Amico, Age, Scarpelli, Benvenuti e De Bernardi, vi assicuro. Erano dei conoscitori e riportavano tutto, si inventavano mai niente.
Tu che sei nato come sceneggiatore, Giovanni, è vero, non si inventa mai niente.
Costello, non si inventava niente. Tutto rifatto, tutto ripreso, tutto. Ma qualche volta si crede di inventarlo, no, non è vero.
Sì,
anche lui che fa questo mestiere, credi, di scriversi le cose, eccetera.
Da lì le accuse di plagio dopo, quando uno pensa.
Bisogna vedere dove gli è venuta a lui poi l'idea, che lui l'avrà copiata da qualcun altro a sua volta.
Qualche volta succede, infatti, c'è stato il famoso caso di Michael Jackson a livello musicale, in cui alla fine si scopre che tutti e due avevano copiato un'altra canzone vecchissima. Io volevo sapere da Veronesi il film che più l'ha segnato dei Monicelli.
Segnato nessuno, ma tu, grazie.
Segnai tu. Lascialo dire a lui.
Ma va bene, ma che se dice?
Beh, diciamo che...
Io, signore.
Ne potrei dire 4 o 5. Uno su tutti, però, è La Grande Guerra. Prego. Non tanto per i personaggi, quanto per il risvolto finale, che è veramente straordinario. È proprio un risvolto di sceneggiatura, è proprio veramente un'idea vera quella. Che non so da chi l'hanno copiata, comunque l'hanno copiata veramente bene, perché è venuta bene.
Beh, ma in gran parte eravamo passati, i due amici.
Ecco il finale lì?
No. Anche, non proprio quello, però era suggerito dai due amici.
Però insomma, diciamo,
i grandi sono così, un po' passati così.
L'hanno copiato bene in quell'occasione. Poi forse anche un caso più fortuito per la sua carriera, che è stato Amici Miei. Amici Miei magari non lo doveva nemmeno fare lui, poi dopo quando l'ha fatto lui, in realtà gli ha dato forse un'impronta molto precisa, per cui
lo faceva meglio Gelli, cioè lo faceva più pure. Ma io sono qua, Gelli
forse meno comico,
l'aveva già cominciato a sceneggiare lui.
Sì.
Io ci ho parlato con Gelli, abbiamo messo insieme, lui lo faceva più duro, come Signori e Signori, la cosa faceva quel tono lì.
Poi
a Bologna lo voleva fare lui.
A Bologna, sei bolognese?
Ma lui, no, Germi è livornese.
Con i bolognesi lo
vuole. No, è genovese.
Genovese, certo.
E quindi non mi fregava niente di Firenze. E la voleva ambientare a Bologna, che andava anche bene. Champagnoni, Allegri, sì, bolognesi andavano benissimo. Io ero toscano, dico, ma che, la cosa è toscana, nasce a Firenze, tutti i racconti sono leggende fiorentine, perché devo fare a Bologna, facciamola a Firenze.
Non hai preso neanche un attore toscano.
No, appunto.
Montagnani forse.
Sì, Montagnani.
Sì, ma la seconda.
Sì,
la seconda. Però sembra tutta una gran cosa della Toscana, non è vero, per dirti, non è vero niente mai. Toscano diversamente.
E poi dicevi l'Armata Brancaleone.
L'Armata Brancaleone perché è meraviglioso. Forse lui l'hanno copiato da qualche altro posto, però francamente quei passaggi...
Pucci, ma ragazzi, il Morgante, il Margutte...
insomma sono copiati bene, diciamo, copiati bene.
Il tono, quindi, la cosa è quella.
Insomma, questo film io l'ho rivisto restaurato, l'ho rivisto al cinema, non l'avevo mai visto al cinema.
Insomma, perché qui è restaurato.
A vederlo al cinema fa un'altra impressione, perché tutti i film che io ho visto suoi sempre alla televisione... Ma
questa differenza non la conosco, io penso a te.
Questo è incredibile, perché io ho sempre visto i tuoi film alla televisione, non mai visti al cinema. Solo dagli anni 80 in poi li ho visti al cinema, prima non li ho mai visti al cinema. E quindi quando li ho rivisti restaurati mi hanno fatto un'impressione completamente diversa.
Meglio o peggio?
Molto meglio.
L'Armata Brancaleone visivamente
l'Armata Brancaleone ad esempio è una cosa quasi metafisica.
C'è una fotografia, una scenografia, Gherardi, Di Palma, così è incredibile.
Forse sì, vabbè, quei film lì sì, ma se vai a vedere quello di Bergman, come si chiama?
Il settimo sigillo.
No, vabbè, anche quello. No, scena di un matrimonio.
È tutto per i miei piani.
Per dire.
Infatti si sta parlando di te.
Non faccio primi piani, lo sai, io. Mi rifiuto di fare primi piani.
Ma a proposito dell'Armata Brancaleone, è vera questa storia che il produttore all'inizio era molto scettico?
No, era scettico, non voleva fare. ma è una cosa.
Linguaggio.
Sì, per il linguaggio. Perché poi se lo legge, è peggio. Che leggerlo è molto più incomprensibile che sentirlo.
Certo.
Alla fine poi si sente, va bene, alla fine... Tant'è vero che il film uscì all'uscita in un solo cinema, cominciò male e fu però promosso e montato dai ragazzini. I ragazzi che andavano, gli piaceva l'immagine, colui che stava lì come era stato promosso, era un po' una favola, andavano a vederlo e... comprendevano quel linguaggio benissimo più degli adulti.
Ma lei come ha fatto a convincere?
E ci fu una cosa per cui andavano, e il film stava lì e non smontavano perché ci andavano i ragazzi, 12, 13 anni, e continuavano ad andarci a ripetere, e allora venne fuori l'evento, diciamo, perché sennò c'ha ragione.
Ancora una domanda, poi portiamo i nostri amici a
cercare. Allora io faccio l'ultima domanda, che questa la faccio a tutti e due. È una domanda, diciamo, un po' anche di maniera, però volevo un po' anche un giudizio sul cinema attuale italiano.
No, io posso dire quello. Il cinema italiano oggi non racconta l'Italia com'è. Adesso, a parte questi fenomeni che sono di Garrone e in parte anche Sorrentino, come si chiama?
Sorrentino.
Che poi sono fenomeni così, ma se noi vogliamo, siccome voi siete qui per un cinema che facciamo Giovanni ed io, che è la commedia e così, quindi non, la commedia non la fanno, non raccontano l'Italia com'è, fanno delle commedie che sono così, che non dicono niente, non raccontano niente, se non delle... come posso dire, dei contrasti fra gente così, poi alla fine tutto si risolve e tutto è lieto fine, non c'è niente dentro che ti dia, ecco qua, manca proprio la sostanza, la spina dorsale della commedia cosiddetta italiana. Fanno delle piacevoli commedie, ben fatte, ben recitate, ben, se vuole anche ben girate, però la cosa finisce lì, dico io, poi dopo fate quello. Pensate che dovevo...
Forse perché non copiano, cioè non si ispirano, non trovano le storie a cui ispirarsi come facevate voi.
Forse se non le trovano perché si vede che non le, che sono ignoranti, non hanno letto, non hanno, sono informati. Vi insisto nel dire, guardate che i cinema degli anni del dopoguerra, ma non solo la commedia, era quello che scrivevano, facevano, era gente molto colta, voi non avete idea, era molto, molto colta, come università, professori di università.
No,
vi assicuro io, quando si parla era così, era gente che veniva da anni e letture e conversazioni, ma non credete, era molto molto approfondita.
Bene, possiamo lasciarci veramente con questo messaggio, no, che la grande commedia all'italiana
come il cinema italiano
è stata fatta dai più grandi intellettuali del nostro cinema, altro che i grandi autori. E comunque Gianni, se volevi aggiungere qualcosa?
No, io sono d'accordo.
Come il cinema italiano adesso?
Dico. Sono d'accordo, io faccio solo per i soldi.
Ma un film di Giovanni che gli è piaciuto particolarmente, visto che l'ha citato anche... Visto anche lui.
Rispondo io?
Sì, sicuro. Beh, mi è piaciuto il primo...
Manuale.
Manuale.
Sì, che diciamo poteva essere fatta anche 30 anni fa, perché lì veramente sì, non che forse, ci sia niente di...
Sarà, forse sarà per quello, allora sarà.
No,
vuol dire che sono passato, no? Io
no, nel senso che era un film proprio basico.
Sì, appunto, vabbè. Poi adesso...
Il secondo ho tentato di metterci qualche cosa di più contemporaneo, ma è arrivata una botta micidiale proprio.
Perché, cioè?
Perché mi hanno subito attaccato dicendo può fare il moderno perché ci mette...
Quello è il contrario ai seguiti, vero? Anche se li ha fatti.
Che cosa? Dice,
il numero due non bisogna farlo, l'altra
sì,
volta.
Sono contrario perché è il numero due. C'è poco, il numero due in genere è forse meglio, perché è più meditato, uno crede le cose, gli errori ha commesso nel primo non li commette nel secondo.
Però arriva secondo.
Ecco, ma c'è un grande errore che arriva secondo.
Però lei ha fatto dei grandi numeri due.
E quanti ne ho fatti? Ne ho fatti due.
No, tutti e due molto belli però.
No, non credo, no. Comunque vabbè, adesso.
Va bene, però. Grazie, vi salutiamo.
Grazie.
Purtroppo fuori pare continui a piovere.
Io sono attrezzato.
E quindi noi portiamo i nostri amici in luoghi riparati.
Sono attrezzato anche in modo.
Come baldolare.
Madonna, che fanatico così. Chi sa di che è
questo? Adesso che succede? Dove andiamo? Come trasferimento?
Adesso ci sia una macchina.
Come trasferimento? Dove si va?
Andrei dal ristorante.
Ma dove?
Però tanto penso che avete la macchina.
Ma di dove sei?
Io di Terni.
E non sai dove è il ristorante?
Non so dove andare esattamente.
No, adesso ti portiamo noi.
No, ma non sa lui, non lo sa.
Paese, forza,
è di Terni, non sa, non conosce nulla.
Conosce la terra.
Qui siamo conosciuti quando è venuta l'altra volta.
Qui?
Sì, Arnaldo c'è sempre qua.
Ma è più la mia memoria.
Quando sono fatto l'armata Brancaleone.
Non lo fa stasera, ma...
Ah, quindi? Salta?
Niente. Sì, perché...
Non la recuperate?
Non lo so.
Sento male io, non è che rimuovo, sono mezzo sordo. Non ci vedo, se c'è un pezzo solo. Che vuoi? Che vuoi?
Almeno qualcosa.
No. No, sto benissimo.
La stessa domanda che gli ha fatto lui su quello che pensava per la commedia di una volta e quella commedia di un'altra. Poi mi sono trattenuto perché già sapevo la risposta. Già mi...
Quale commedia? Quale domanda volevi fare?
Quando prima volevo fare la stessa domanda che gli ha fatto lui, che cosa ne pensava della commedia di oggi. Mi sono trattenuto perché a un certo momento perché ho capito quale sarebbe stata la sua risposta.
Allora
ho sentito due ore e l'ho capito subito. La pensa esattamente come la penso io.
Ma perché dico delle cose difficili?
No,
spero bene che si capisca.
Lei ha fatto la voce sul ciclone, giusto?
Sì.
Che era scritto da Veronesi anche o no? Sì.
Scritto da sì.
L'aveva scritto lui? Il ciclone?
No,
lo sapevo.
Veronesi.
Partecipato.
Però era scritto.
Sì, ma io l'ho fatto niente,
ho fatto la voce.
No, manco quello, la voce.
La voce?
Manco, ho fatto niente. Una voce.
Beh, però stava una presenza importante per il film.
Figura di battaglia.
Se ne parliva molto.
Sì, perché era una furberia di cose, di come si chiama?
Le raccioni.
Cioè aveva messo la voce che era proprio del nonno che andava molto bene. Glielo ho anche detto, dico, tu dove fai fatto? Che significa?
Il nonno artistico. Come Verdone aveva fatto con Sordi il padre, lui voleva il nonno. No?
Praticamente tra Toscani.
Che facciamo? Ci ha detto alzate, venite.
Penso che stiano, forse stanno prendendo la macchina, molti curiosi. Quindi penso stanno avvicinando la macchina così non si bagna.
Allora, sono vestito bene.
Non è bene che si bagni. Complimenti anche per l'ultimo film che è uscito dopo che era venuto, quindi non gliel'avevo potuto rifare. Le rose del deserto, bellissimo. Non è soddisfatto?
In parte.
Perché?
Parte sì, parte no. Perché?
Cosa non l'ha convinta?
No, dovevo farlo, sono delle cose che mi sono, ma hanno convinto anche perché
Mario, vedi che
non
andiamo,
potevo farlo.
Dovevo, prima dovevo
bisogna... stare una settimana di più.
Buonasera, morto.
Buonasera. Vogliamo chiederti di mettere un autografo sul muro.
Complimenti,
grazie.
Ma io non posso prendere un punto di rosa.
A piedi può andare?
La macchina non lo so,
però almeno stiamo direttamente lì, non ci stiamo molto.
Ma fai, com'è?
Per amore solo per amore, inizialmente c'era un progetto che riguardava Celentano? In origine?
In origine c'era anche un progetto che riguardava Francesco Nuti.
Francesco Nuti?
Sì. Prima Celentano, poi Francesco Nuti, poi fu abbandonato e poi lo ripreso nel 91.
Ma quando era stato scritto in origine?
No, è stato scritto, io penso che la prima sceneggiatura fu scritta prima che uscisse il libro, nell'84, che vinse il Campiello. Quindi siamo parecchi anni prima, 6-7 anni.
E come l'ha ripresa poi?
Aveva i diritti di De Laurentiis, me lo propose, mi disse vuoi fare questo libro? Io dice no.
Perché?
Perché Gesù, la Madonna, insomma, che vado a fare? C'avevo 29 anni, poi mi disse no, lo fai con la base un po'.
Che bisogna venire a Narni. Io sono venuto ma piove, Giovanni Veronese.
Che era uno sguardo molto originale,
canzone, no. Mi sembrava si poteva fare, poteva tentare. Scritto la sceneggiatura, piacque, poi trovai Penelope Cruz, che era giovanissima.
Insomma, com'era Penelope Cruz?
Era una ragazzina straordinaria, aveva 19 anni.
Ma parlava italiano a quel tempo?
No.
No?
No, spagnolo.
Ma che però... tipo è?
già molto paracula, sapeva già recitare benissimo, aveva già capito tutto.
E comunque dovrà anche azzeccare, secondo me. Allora, poi una storia...
C'è la macchina?
Sì, sì. Uno dei pochi film che ha fatto comunque uno sguardo inedito sulla figura di Gesù alla fine, no? Perché...
Sì, la chiesa me l'avevo fatto.
Sì? Perché?
Vabbè, perché c'era una scena della Madonna, diceva a Giuseppe vai pure con le prostitute a Tolemaide, io ti capisco.
Beh, in realtà quello era anche per mantenere una certa ortodossia, perché volendo si poteva essere molto più trasgressivi.
Lo so, però loro anzi, lì invece dava, io... la possibilità, dava come dava per... la realtà di una cosa sacra, capito? E cioè andava, se avessi fatto come Scorsese, che Gesù andava a scopare nei bordelli, lì i cattolici si scazzarono, però poi alla fine hanno capito che era una visione totalmente sì, onirica. Invece quella che ho fatto io poteva essere...
No, era molto... No, era. No, ma era nella tradizione ecclesiastica, tutto sommato. Cioè, poteva anche fare Maria e Giuseppe che facevano amore. Non ci sarebbe stato niente di sbagliato a livello storico o teologico. Però la tradizione apocrifa dice che... cioè, lei ha ripreso appunto la tradizione. Poi è apocrifa, però è proprio quella più bigotta, se vogliamo, no? Perché Maria è rimasta sempre vergine, tutto sommato, quindi...
Però in realtà...
Cioè quando lo vedi, anzi...
In realtà lei dice di essere rimasta vergine.